diciamo, in questo percorso sulla meditazione. E come casa, come realtà, abbiamo voluto in qualche modo concentrarci un po' di più sulla meditazione, visto che ormai la stiamo praticando qui in casa da 3 anni in maniera costante, e ci è parso bene aprire un po' gli orizzonti sul mondo della meditazione, sulla vita interiore, su questo cammino profondo di spiritualità. E ormai alcune settimane fa, un weekend lungo come questo, ci ha accompagnati Axel Dyer, monaco camaldolese, che ci ha così aperto un po' gli orizzonti su un aspetto della vita spirituale attraverso la meditazione nello yoga di Patanjali. Un weekend molto intenso, molto, anche molto partecipato, molto, molto bello. E questo è il secondo appuntamento di questo percorso con padre Luciano Mazzocchi, adesso vado a presentare, e poi avremo a gennaio un altro incontro su padre, con padre Schneller, Andrea Schneller, e sabato prossimo faremo soltanto 3 ore e mezza di introduzione alla meditazione secondo l'insegnamento di John Main qui in casa, rivolto soprattutto a chi si è accostato a questo tipo di meditazione. Padre Mazzocchi, io l'ho scoperto qualche anno fa attraverso la lettura di 2 testi, non lo conoscevo personalmente, il Vangelo e lo Zen, che ho visto che c'è, questo non c'è.
No, non l'ho trovato.
Che ha fatto collaborazione con Anna Maria Tallarico, e poi Delle onde del mare, un bellissimo dialogo tra un monaco Zen e un missionario, diciamo, è romanzata come, no, però sotto c'è questa
veri. Un po' romanzati nella forma.
Nella forma, si immagina questo dialogo tra un monaco Zen e un missionario cattolico cristiano. Sono stati 2 testi che mi hanno aperto un orizzonte, ho detto io questo uomo devo conoscerlo. E allora mi sono informato e ho fissato un appuntamento a Desio, dove vive, e me ne sono andato con Patrizia, ormai cos'è, più di un anno fa, era l'anno scorso, e in questa bellissima struttura dove ha preso vita un'associazione, la Stella del Mattino, e questa comunità, questo centro studi, possiamo anche dire, di dialogo con lo Zen, quindi dove cerca padre Mazzocchi di unire cristianesimo e Zen. Padre Mazzocchi, padre Luciano, ha vissuto 20 anni in Giappone come missionario, dal 63 all'84, se non sbaglio, e ovviamente in 20 anni, oltre a imparare la lingua, impari anche l'essenza in qualche modo, entri dentro a quel mondo, e per lui è voluto dire entrare anche nel buddismo Zen. E io sono rimasto, anche Patrizia può testimoniarlo, ecco, questo dialogo che ho avuto con padre Luciano ci ha veramente affascinati, quindi ho detto ma dobbiamo invitarlo in casa. Ecco, siamo riusciti ad averlo qui per 2 giorni e quindi penso che possa lasciarci qualcosa di prezioso per questo nostro percorso interiore. Lui adesso ci presenterà un po' la giornata, ma unirà la parte più, diciamo, teorica di pensiero con la pratica, e faremo anche pratica nella nostra sala di meditazione, quella con i tappeti lì in fondo. E quindi io ti ringrazio veramente di cuore, padre Luciano, di aver accettato. Così siamo adesso in tuo ascolto, ma in realtà in ascolto di qualcosa di molto più alto o di più profondo, se vogliamo.
Ecco, questo foglietto qua lo utilizzeremo proprio alla fine dell'incontro di questa mattina, quindi può anche essere messo a riposare. E Allora, l'introduzione è già stata fatta, si sa sempre che quando uno presenta un altro aggiunge sempre qualcosa in più, e se voi tirate via questo qualcosa in più conoscete veramente me, che sono un essere umano 78enne e siamo qua. Anzitutto una cosa, la logistica. Sta scritto che alle 19 c'è pratica dello Zazen, la preghiera del Vespro, anziché 19 è 18 e la cena è alle 7, così abbiamo dopo la cena anche un po' di tempo, così come conviene sempre dopo i pasti, prima di dare inizio alla nostra conversazione. Nel pomeriggio vedete due interventi, 14:30, 16:30, dovendo mettere giù su un foglio, ovviamente si deve scrivere qualche cosa, però poi dopo l'incontro avverrà come dovrà avvenire e lo percepiremo noi. Quindi parleremo non, diciamo, letteralmente, metodicamente, seguendo queste parole che sono scritte qua, ma lasciandoci un po' guidare da ciò che accadrà mentre noi saremo riuniti per appunto fare un cammino di conoscenza. Quindi faremo anche un intervallo in mezzo, così, ecco. Quindi prendiamo questi appuntamenti in un modo un po' dinamico e saranno come saranno, adesso ovviamente non sono ancora e non li possiamo dire così, soltanto un po' prevedere. Io ho pensato di dedicare tempo così alla presentazione della via buddista, sapendo che voi siete persone che già fate un cammino, quindi, e che forse conoscete, forse anche più di me, di questo mondo, ma quello che mi interessava e mi interessa tuttora è dire qualcosa sul buddismo, come si innesta in me, no? Come si innesta in me, no? Quindi più che una descrizione metodica che troviamo anche in tanti e tanti libri, che ne ho portati alcuni curati dai monaci Zen che io conosco, e però quello che a me più interessa è questo innesto del buddismo in me e credo anche nella comunità cristiana. Non che io abbia l'esclusiva di questo innesto, tutt'altro, però non ho che l'esperienza del mio incontro col buddismo da testimoniare agli altri. Poi ciascuno ovviamente ha un suo cammino, una sua ricchezza. Allora, voi sapete senz'altro come comunemente i testi presentano il cammino buddista. Appunto si ritorna a quel 500 avanti Cristo, quando nel mondo ebraico, ecco, Geremia, Isaia, questi grandi profeti veramente rivoluzionavano il cammino del popolo ebraico. In Grecia i grandi filosofi cercavano di sondare il senso dell'essere, e anche in Cina si sarebbe sviluppato poi quella via che comunemente chiamiamo il Tao. E non è stata un'epoca questa, quel periodo di un fermento che ha attraversato l'anima umana. E sapete che appunto questo principe ai piedi dell'Himalaya, già felice con famiglia, bambino e moglie, è un principato che il padre gli avrebbe senz'altro lasciato, ecco, a un certo punto scopre rompe questo idillio, che era un idillio tenuto su artificialmente, esce dal castello e incontra invece la realtà cruda così com'è. Ecco, si dice che incontrò prima incontrò contadini che lavoravano la terra, sporchi di fango, eccetera. Una scena che lo rabbrividì, però il cocchiere che lo guidava gli dice: se questi non lavorano, noi non possiamo mangiare cose buone al castello. Incontra un malato che tossisce, eccetera, eccetera, sputa. La scena lo rabbrividisce e il cocchiere però spiega: prima o poi anche noi ci ammaleremo. Poi incontra un vecchio, gobbo, rugoso, curvo, voce rauca, scena bruttissima, ma il cocchiere spiega: anche noi diventeremo vecchi. E poi incontra finalmente un morto in una cassa e il cocchiere spiega: prima o poi anche noi moriremo. Quindi era vissuto in un mondo artificiosamente idilliaco, ma questo mondo idilliaco è tenuto su, è finto. Poi finalmente scopre la realtà cruda e allora non si arrende a questa scoperta e vuole liberarsi da questo incubo della sofferenza, e allora ha inteso il cammino religioso come un cammino attraverso il quale uno poi può accedere ad un grado di umanità, a una casta, diciamo così, un grado castale più elevato, dove non c'è la sofferenza. E poi, dopo anni e anni di queste torture ascetiche, la conclusione è che, guardando una mattina, si dice che era l'8 dicembre, che bella combinazione, con l'8 dicembre anche cattolico, no? Guardando la stella del mattino che brillava nel cielo, capì che questa liberazione non era un luogo o un tempo non ancora presente da cercare chissà dove attraverso penitenze, ma che c'era già tutto adesso. Quella stella del mattino aveva brillato tutti i giorni, solo che solo quella mattina alzò gli occhi e la vide, no? Ecco, allora la liberazione dalla mondanità è il primo passo, però poi dopo anche la liberazione dal cammino religioso come cammino che ti promette che quello che non hai trovato nel mondo poi lo troverai altrove. E poi finalmente, ecco, allora vedere la realtà così com'è con un altro occhio, e questa è illuminazione, no? Quindi non è vedere un faro di luce, ma è vedere una foglia che cade con un altro occhio. E questo è testimonianza, questo insegnamento si è diffuso praticamente poi nei secoli in tutto l'Oriente, si è poi suddiviso in due, ma possiamo dire anche tre, qualche giorno potrebbe dire anche 4 o 5, comunque nel cosiddetto piccolo veicolo, grande veicolo, Hinayana o Mahayana, ma poi c'è anche quella, la figura tantrica, magica, dove nel piccolo veicolo si dice che ciascuno, facendo il suo cammino, purificando se stesso, si purifica l'umanità intera. E l'altro cammino è che qualcheduno invece, c'è una correlazione tra esseri umani più potente nel grande vincolo, per cui qualcheduno a cui è dato di fare una purificazione eccellente poi condivide quella sua purificazione eccellente con chi invece è rimasto ancora bambino d'asilo, e solo alla fine forse comincia così a convertire se stesso, no? Quindi c'è una comunione dei santi, noi diremmo, no? Secondo il credo cristiano, no? Mette in rilievo questa condivisione. Detto questo è un po' un riassunto di quello che trovate in disteso in tanti testi che sono pubblicati, che poi riassumono tutta questa esperienza in quattro grandi verità, ma è l'esperienza che precede le quattro grandi verità. Le quattro grandi verità sono già una riflessione sull'esperienza. Ecco allora la grande verità, che in tutto è presente questa imperfezione, questa sofferenza, questa inadeguatezza, no? Poi questa sofferenza è stimolata, stuzzicata dalla Brahma, proprio quel voler fuggire via da questa imperfezione invece crea sofferenza. La terza grande verità è che questa sofferenza, c'è la liberazione da questa sofferenza. E la quarta è a questa liberazione si accede attraverso sentieri, è l'ottuplice sentiero, no? Che sono tante attenzioni, pratiche sono di attenzione da vivere nella vita. E vi ripeto, quello che a me interessa dire a voi è un po' come questo il buddismo si innesta in me. Innestare vuol dire che dopo lo senti tuo. E lo senti tuo non perché il buddismo ti ha portato qualcosa che non avevi, ma perché ha risvegliato dentro di te un livello o una dimensione che tu sei, ma che tu ignoravi. E questa dimensione è il nulla, che spesso viene detto anche con il vuoto. Ambedue le espressioni sono proprie per dire questa dimensione. Vuoto dice più che vedendo da una sponda, e lì c'è un alveo vuoto, ecco, stando, avendo i piedi nella consistenza, vedi invece il vuoto dove lo spazio e il tempo dove non c'è consistenza. Nulla dice qualcosa in più, perché non c'è neanche la sponda da cui tu guardi, il vuoto. Il vuoto o il nulla. E qui dobbiamo proprio dire che la cultura occidentale, no? E per cultura intendo dire quel modo di pensare, di stare di fronte alle domande della vita che si è sviluppato in Occidente. Ecco, il nulla è stato, o è anche tuttora, non dico estromesso, perché non si può estromettere ciò che è presente, però è sempre un aspetto non principale nel modo di pensare e di vedere, e quindi di comportamenti nella vita. Questo nulla non è... Certo, abbiamo Giovanni della Croce che celebra il nulla, no? Abbiamo il Silesio che con questa parola dice il cuore di Dio, abbiamo Eckhart, però l'insieme, diciamo, è così dell'umanità dell'Occidente, il nulla l'ha sempre visto con una lente, diremmo, quasi negativa, no? E ha riconosciuto invece l'essere nella realtà che è consistente, no? Ecco, io ho la tasca piena di soldi, io sono ricco. Oh. No? Se la tasca è vuota, parte subito la considerazione che è mancante. L'essere vuoto è mancante. Agostino è arrivato a dire anche che il male è la mancanza di bene. Quindi ciò che è vero è ciò che consiste in un bene, in un qualche cosa di reale. Ora, voi sapete che, non so da con precisione fino a che secolo, l'Occidente ha ignorato il numero zero. Zero. Si calcolava da uno in su ed erano i numeri positivi, no? 1, 2, 3. E poi quelli negativi, meno 1, meno 2, meno 3. E non si percepiva che tra il più 1 e il meno 1 in mezzo c'è lo 0. È arrivato attraverso gli arabi in Occidente lo 0, anche 0 è parola araba, latinizzata, ma è parola araba. I romani non conoscevano lo 0. E lo 0 non è né positivo né negativo. E ora, qui davanti a me ho una bottiglietta d'acqua, no? Ecco, quindi una bottiglietta d'acqua. Se questa io me la bevo tutta e metto la bottiglietta nel suo cestino, non ho nessuna bottiglietta. In noi scatta che il fatto che non c'è nessuna bottiglietta ci manchi qualcosa. Invece no, comincia a mancare qualcosa quando io sento, ma lo zero non è né positivo né negativo. No? Se non avessimo scoperto questo non avremmo i computer, perché si gioca su questo zero, su questi numeri. E siamo andati avanti secoli e secoli ignorando il concetto di zero, che non è nessuna cosa, ma non è contemporaneamente la mancanza di nessuna cosa. Non manca nulla e non c'è nulla, lo zero. Vi è stato parlato dello yoga. Lo yoga ha il respiro come un ambito fondamentale della sua ricerca, del suo cammino, della sua esperienza, e il respiro è ispirazione ed è espirazione, però in mezzo immancabilmente, per quanto un indaffarato volesse saltarlo quell'attimo, c'è un attimo di vuoto che non è né espirazione né ispirazione. Quindi noi continuamente attuiamo questo zero nel dinamismo vitale del respiro. Il seme. Tu metti un seme qualunque, prendiamo il grano, frumento, lo metti sotto terra, poi dopo ti penti, c'ho il mio uccellino, non c'ho niente da mangiare, e corri fuori un'ora dopo che l'hai messo sotto terra, lo vai a recuperare e lo dai all'uccellino, il quale se lo becca e se lo digerisce ed è tutto contento. Il seme era ancora seme. Lasci passare 2-3 settimane con le condizioni meteorologiche giuste, tu vai a cercare quel seme, non lo trovi più. si è spaccato. Lì c'è semplicemente un po' di pelume e trovi un germoglio. Eppure c'è stato quell'attimo dove il seme ha finito di essere seme, non è ancora seme, non è più seme e non è ancora germoglio. L'attimo del puro nulla. Non è più seme, non è ancora germoglio. Guardate che questo avviene in tutte le cose. In tutte, ogni attimo. Voi prendete l'orologio e seguite i minuti, no? Termina un minuto, scatta un altro minuto. Termina un'ora, scatta un'altra ora. Termina un anno, scatta un altro anno. Noi ci sorvoliamo sopra e pensiamo che questo passaggio avvenga senza un attimo in cui quel minuto di prima non è più e il minuto di dopo non è ancora, mentre invece sempre è. In ogni, diciamo così, evoluzione delle cose, qualcosa finisce, qualcosa inizia. E tra il finire e l'iniziare c'è sempre un passaggio in cui ciò che era prima non è più e parte e deve partire ciò che è nuovo. Anche se noi non lo percepiamo, però logicamente possiamo comprendere. C'è sempre nella trasformazione, nell'evoluzione di tutte le cose, c'è sempre una forma che ritorna al nulla e una nuova forma che nasce. Varie di voi sono mamme, io immagino, no? C'era un periodo in cui quel germe di vita era ancora tutt'uno con il vostro corpo. Era ancora il vostro corpo. Poi ecco, a un certo punto, anche se ancora risiede nel vostro corpo, non è più il vostro corpo. Ogni concetto, nel passaggio da un concetto all'altro, c'è sempre un balzo attraverso il vuoto, il nulla. Il pensiero. L'animale percepisce il tepore di questo sole come lo percepiamo noi. Se ci fosse un gattino qua, probabilmente andrebbe nell'angolo più caldo, dove c'è più tepore, e sta lì, no? L'animale connette le sensazioni. L'uomo dalle sensazioni balza. Balza nell'idea. Io vedo una mela, la porto alla bocca, la mangio e da lì balzo nell'idea di mela, che non è più la mela che io sto mangiando, che non c'è più. Quella non è più, non è più. Mi rimane l'idea di mela. La conoscenza scorre nell'alveo del nulla. Certo che sono le impressioni. Lo stesso Kant dice che appunto è nell'alveo del tempo che le impressioni si intrecciano tra di loro e plasmano il pensiero. Ma questo pensiero prima non era ed ora è. Era solo una sensazione e a un certo punto assunse ad essere pensiero. Lì c'è un passaggio che tu con la tua logica, con il tuo ragionamento, con le tue verifiche, le tue analisi, e non riesci a cogliere. L'io e il tu. io sono io e tu sei tu. Eppure, se non ci fossi tu, io non avrei neanche il concetto di io. Fossi nato e abbandonato subito su un isolotto da solo, e supponiamo che gli uccelli mi avessero portato il cibo, e io non ho mai visto un altro essere umano, io non ho neanche il concetto di io, che invece tutti noi abbiamo, perché viviamo nel rapporto con altri. Lo stesso concetto di tu. Il tu scaturisce perché io dico te nel rapporto. Ed ecco allora che io sono qua, voi siete lì e io dico tu. Dicendo tu, io fuoriesco da me e vengo verso di voi, ma non è che vi ho qui tra le mani, è un balzo. Ma non solo lì è il tu, anche l'io superficiale e l'io profondo. Si è parlato di interiorità, no? Quante volte noi percepiamo un vuoto tra una, diciamo così, conoscenza o esperienza di me stesso e un'altra esperienza di me stesso. E non è mai capitato che una esperienza superficiale di me, ripetuta mille volte, ne deduca l'esperienza profonda. Per accedere all'esperienza profonda devi mollare l'esperienza superficiale e inabissarti, balzare, attraversare il vuoto. Attraversare il vuoto. Ed ecco allora questa inafferrabilità dell'essenza di ciò che è. Noi descriviamo sempre gli aspetti che galleggiano e scavalchiamo quel vuoto dove tutti gli aspetti vanno a terminare le loro forme e ignoriamo come poi da questo terminare, da questo ritorno al nulla, emergano le nuove forme. Anzi, abbiamo sviluppato tante volte la paura del vuoto, esatto. Del vuoto, e facciamo di tutto per riempire la vita di tante cose, per galleggiare sempre, galleggiare sempre, galleggiare sempre, sempre in posa, sempre in posa. Ed ecco allora la brama. Proprio perché la paura del vuoto fa sì che noi siamo sempre alla ricerca di autoaffermarci. No? Adesso voi con queste cuffiette nelle orecchie, no? Come questa paura del vuoto è diventata proprio cultura proprio. E poi si devono moltiplicare le feste, eccetera, eccetera. E anche nella Chiesa bisogna moltiplicare le processioni, moltiplicare questo, moltiplicare questo. E giù avvisi, che son più gli avvisi che si danno che la meditazione sul Vangelo nella domenica, nelle messe domenicali, no? Ecco tutto questo, e questa paura del vuoto. Cosa mi ha detto? Ha detto una volta un frate. E in un convegno a Roma si parlava delle vocazioni. Questo frate rappresentava i frati del Veneto e dice: noi abbiamo bisogno di 10 nuovi preti ogni anno e abbiamo fatto i calcoli che se riusciamo a rastrellare 400 ragazzi, farli entrare, poi 10 rimangono. mi domanda, quegli altri 390 che hanno dovuto essere rastrellati perché 10 diventino preti, poveretti, con quell'esperienza poi di uscire, che poi dopo tante volte si trasforma anche in non andare più in chiesa perché si rimane disturbati, eccetera, eccetera. Ecco, questo vuoto, questa paura del vuoto, no? Paura del vuoto, mi diceva che il Cottolengo, che ha la sua storia ben nobile, ora in una situazione tutta nuova oggi, si ripresenta in forme nuove, no? Io l'esperienza che ho del Cottolengo, ero in seminario e ricordo che ci hanno condotto, io ero padre del seminario di Parma, ancora nelle medie, abbiamo fatto una gita a Lu, perché il nostro vescovo Colli era di Lu, voleva che andassimo nel suo paese. Poi siamo andati al Cottolengo, mi ricordo di aver visto quei bambini con la testa grossa così, è una mia impressione, quando mi dice Cottolengo mi vengono in mente quell'anno, e questo avveniva 60 anni fa, 62, 63 anni fa. Adesso mai, poi mai avrei pensato il Cottolengo in un ambiente come è questo qua. Com'è vero che questo incubo del vuoto ci irrigidisce? Ma anche l'Isis cos'è, se non è questo il fondamentalismo religioso, no? È trasformare Dio in un mostro, proprio per questa paura di lasciare Dio, che non è le nostre forme e non è il non esserci. Ma se c'è un numero che dice Dio, lo zero, infatti lo zero è rotondo così, no? È questa potenzialità che dove tutto si restituisce e da dove tutto rinasce, rifiorisce. Anche nel Vangelo, no? Il perdono. Uno dei 99 giusti che non hanno mai peccato si mettesse a fare il volontario alla Caritas, non lo farebbe bene come un peccatore che si converte, perché non ha il vuoto. E non avendo l'esperienza del vuoto, non sarà mai che riesca ad attraversare quel vuoto tra se stesso e la persona bisognosa. Rimane intrappolato nella sua, diciamo, struttura mentale, che è quello di essere uno dei 99 giusti. Che fortuna essere peccatori, ma veramente è una gran fortuna, perché attraverso questo vuoto conosciamo il vuoto. Altrimenti Dio, concepito dal piedistallo dei 99 giusti, quelli che consistono come persone perfette che non hanno bisogno di penitenza, allora Dio diventa l'essere perfettissimo che sta lassù, e mentre tu lo affermi tu sei qua giù e crei tra Dio e te una lontananza che si traduce non in un vuoto che tu attraversi, dove termina ciò che è la tua finitudine e risorge la novità di vita, ma si traduce in una distanza di giudizio. L'America è il primo paese del mondo. No? Ecco qua questo incubo del vuoto. Mentre invece, senza il vuoto, tutto ciò che consiste, che è consistente, e che noi pensiamo essere l'unica cosa che vale, non sarebbe nemmeno.
senza il vuoto. Ecco, ho detto questo per dire che il buddismo, che è quella religiosità, che maggior... Ma guardate che anche Paolo dice, no? Tutto sarà ridotto a nulla, perché Dio, poi Dio sia tutto in tutti, no? Ma questo ritorna... Io anche le proclamazioni dei santi, quando hanno fatto santo il mio fondatore, io non sono andato. Anzi, adesso non mi voglio vantare, ma siccome tutti volevano andare, c'erano i malati, abbiamo una casa dove c'erano, io rimango a curare i malati. Perché a me non piacciono neanche le urne con dentro le ossa, no? È bello tornare nel nulla, in Dio, in Dio. Quel voler emergere, continuare ad emergere, come una paura del nulla. E noi pensiamo anche ai ricordi che abbiamo anche dei nostri cari. E a volte, quante liti per le eredità. Mamma mia, quante liti. Che non lasciar passare. E quante famiglie... sofferenti perché quella suocera non, proprio ieri una persona mi diceva, ma dice almeno 4 volte al giorno sua madre le telefona, e mia moglie quando deve fare qualcosa telefona a sua madre, e io sono qua, sembro il fattorino che poi deve andare a comprare le cose, no? Ecco, questa paura del nulla, del vuoto, del passaggio. Guardate che non c'è la Pasqua, se non c'è il passaggio non c'è la Pasqua. E anche l'incarnazione è un passaggio che ci purifica da quella religiosità che fa di Dio l'essere unico, vero, detto in modo tale che squalifica questa realtà che siamo noi, no? Quel concetto di Dio deve morire per risorgere nuovo. E quanti devono proprio veramente conoscere nella loro vita anche lunghi periodi di, ma diciamo pure, ateismo, per abbandonare una religiosità fatta tutta di meriti, di affermazioni, per poi dopo veramente entrare in un rapporto con Dio nuovo. Ora prendiamo tra le mani questo canto della sapienza del cuore. Forse è il sutra è breve a confronto di altri che sono tanto lunghi. Là c'è anche il sutra del loto che è molto lungo. Il sutra del loto ha fatto una gran fortuna, nel senso che è stato assunto da quel... tutte quelle diramazioni del buddismo che non ce la fanno a rimanere in una conciliazione profonda col vuoto, e quindi devono comunque trovare delle forme per quasi per tenersi su. Ma certamente abbiamo bisogno di forme per tenersi su, noi abbiamo i sacramenti per esempio, no? Però guardate, anche i sacramenti, se dopo noi facciamo di quell'Eucaristia, da un cibo che il Signore dà, il suo corpo, il suo sangue, il cibo e bevanda, dopo noi andiamo a farne un simulacro, noi vorremmo impedire a quel cibo, a quella bevanda di trasformarsi. E se possiamo parlare di adorazione eucaristica, non deve essere l'adorazione io qui c'ho Cristo, c'ho Dio, ce l'ho, io ce l'ho qua. Devi adorare la grande legge della trasformazione. Di tutto il lavorio dell'universo è umano, perché ci sia un po' di pane, un po' di vino, e arrivati a questa bellissima formulazione consistente, ora si sconsistono, si offrono e si lasciano, si danno da mangiare e da bere e ritornano al nulla per risorgere come energia. Ci sarà quel punto, quel momento in cui quella molecola di pane che noi abbiamo mangiato non è più quella molecola e non è ancora diventata una molecola di sangue o di muscolo. E poi dopo un giorno terminerà di essere una molecola di muscolo o di sangue e diventerà urina, escremento. No? Se noi nella nostra religiosità eucaristica ci dimenticassimo che il pane e il vino poi diventano escremento e diventando escremento dopo fertilizzano di nuovo la terra, noi saremmo abbarbicati a quelle forme di vita che ci soddisfano, quelle belle che ci soddisfano, perché noi vorremmo venire a galla, non vogliamo ritornare al nulla, no? Così, va bene. Quindi ci vogliono queste forme, però queste forme poi vanno mollate. Ma non, per carità, sono sante, sacrosante. L'Eucaristia è un tesoro immenso. E se c'è l'ultima cosa che non mollerei mai della mia fede cattolica, è proprio l'Eucaristia. Eppure, quel pane e quel vino che io mangio e bevo, poi diventa un escremento. E se io faccio l'inchino soltanto quando sono... il sacerdote mi riporge e poi non faccio l'inchino all'escremento, non ho la vera spiritualità eucaristica. Certo. Lascio fuori, scelgo io quella parte che mi va e vado avanti a celebrare le mie devozioni e continuo a celebrare delle pose che io assumo, ma non sono reali. Se non c'è lo zero, se tu non ritorni allo zero, vuoi sempre galleggiare, tu sei una continua tensione, una continua tensione, una continua posa. Questo lo conosco molto bene, perché i giapponesi sono maestri delle pose, loro hanno tutti gli inchini che devono fare, eccetera, eccetera. Dopo può essere che quella persona lì che ti ha fatto tanti sorrisini, però devono passare 2 anni di rapporto umano, che allora ti dice cosa c'è sotto i sorrisini, ma prima non te lo dice, dopo ti viene a dire forse che ha deciso il giorno dopo di togliersi la vita. Però, ecco, allora facciamo appunto della religione o anche della cultura un tenersi su, una posa, mentre non è mai capitato che un albero si tenga su. L'albero sta su alle radici, sta su, no? Allora vediamo questo canto della sapienza del cuore. Hanya Singyo Kanji Zaibo Satsu Gyosin Hanya Haramita Ji Singyo Shokengo Honkaiku Siki Sokuzeku Ku Sokuzeku Siki Fui Ku Fui Siki, eccetera, no? Questa è una traduzione l'abbiamo fatta, hanno fatto Gisso Forzani, il monaco dello Zen, che è stato prima per 5 anni segretario, poi dopo lui direttore dell'ufficio direzionale dello Zen per tutta l'Europa. Carissimo amico con cui io ho vissuto, anche lui è uno di quei missionari che, però non più che lui, era il suo maestro che è venuto a vivere con me dal Giappone, un po' quel monaco un po' romanzato che è nel mondo del mare. Allora, inizia così: l'uomo della via che osserva intimamente in libertà fino in fondo mette in atto il comportamento della perfetta sapienza. Allora vede con chiarezza ciò che ha il limite dell'esistere, tutto è non limite. Attraversa allora ogni sofferenza, ogni avversità. O discepolo, il limite non è altro dall'infinito. L'infinito non è altro dal limite. Le forme sono limite, questo è l'infinito. L'infinito è senza limite, queste sono le forme. Ora mi fermo qua. Questo versetto, il limite non è altro dall'infinito, l'infinito non è altro dal limite, le forme sono limite, questo è l'infinito, l'infinito è senza limite, queste sono le forme. Dato che mi hanno preparato anche il foglio, allora lo scriviamo.
Scusate, mi stavo spegnendo. Che segnato?
Allora, questo qua va inserito anche qui dentro. Allora, shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Noi abbiamo tradotto: ciò che è limite, proprio questo è il vuoto. Il vuoto, proprio questo è il limite. Adesso vediamo un po' gli ideogrammi. Questo ideogramma qua, che comunemente dà il senso del colore, la varietà, la superficie delle cose, l'apparire delle cose. Comunque l'origine dell'ideogramma è il maschio sulla femmina, è il momento dell'accoppiamento, quindi il massimo dell'euforia delle forme, no? Dei piaceri, dei sentimenti, della eccetera. Soku vuol dire proprio, quindi, vuol dire quindi, questo è il vuoto. Questo Q, che sapete, i giapponesi, gli ideogrammi in giapponese hanno più letture, no? Questo comunemente è letto Iro, che vuol dire colore, oppure Shiki, oppure Shoku, anche qui è Shiki. E Q è letto anche Sora, ed è il cielo, il grande cielo, e sotto c'è, questa è l'opera dell'uomo, ecco. Quindi allora il cielo diventa quel grande vuoto che tutto avvolge, no? Mentre questo qua è proprio due abbracciati che vivono un attimo di grande euforia. Allora il segno, il simbolo quasi di tutto ciò che è sensazione e quindi superficie, forma che si vede, che si tocca, che vibra, no? E questo invece è il vuoto, è tutto il vuoto, no? E qui dice il termine, il sutra dice, tutto ciò che è forma, anche noi, i nostri volti, eccetera, proprio questo è vuoto. Perché è vuoto? È vuoto, tanto è vero che se andiamo indietro di 100 anni,
noi non eravamo, e chissà dove erano dispersi questi atomi che ora formano il nostro corpo, no? E quindi tutto ciò che forma è vuoto, e tutto ciò che è vuoto, però questo vuoto non è un vuoto da pensare appunto come la negatività, qualcosa da fuggire, eccetera. No, è il seno poi del tutto. Il vuoto è il seno del tutto. È questa trasformazione. E è molto importante questo soku, che vuol dire proprio, e questo, proprio questo, proprio questo. Non che adesso io sono qua, sono così, però poi un giorno sono un altro. No, proprio nell'essere qua, adesso, con questa forma, con queste sensazioni che mi vengono da questo bel sole che viene a rischiararci, tutto questo è contemporaneamente vuoto. Infatti, io ne ho 78, non so quando, comunque prima o poi, ecco, non ci sarò, no? Ecco, ora, questo è il cuore, diciamo, del buddismo. Il buddismo, alla differenza poi dopo, ma questo sarà il discorso che vi farò domani, è qui la distinzione dal cristianesimo. Questo soku è proprio questo. Certo che è proprio questo, però proprio questo avviene nella Pasqua. Le forme che ritornano nel nulla e il nulla che rigenera le forme, questo passaggio, che qua è come scavalcato nel buddismo, perché dice soku zen, proprio questo, adesso. Ecco, in mezzo c'è la storia, c'è il divenire, c'è l'incarnazione. Allora, quello che è il cielo si incarna, prende le forme. E c'è, ecco, allora il cristianesimo è una religione che sviluppa molto l'attenzione sul momento storico. Però il buddismo ha questa grande intuizione che alla realtà adesso, che è qua, che mi fa soffrire, ecco, il buddista si salva da questa sofferenza ribattezzando subito le cose concrete della vita che forse lo fanno soffrire, subito le va a restituire al nulla. A restituire al nulla, no? Ma questo è il tema che voglio sviluppare domani per parlare appunto del messaggio cristiano, no? Comunque, ecco, questo ricordare che tutto nell'intimo, tutto ciò che esiste, che ha forma, ha il limite di avere una forma, contemporaneamente è infinito, ossia dentro c'è la natura dell'infinito. Anche quest'acqua qua non ha la natura di rimanere così. Io la bevo, oppure evapora. Questa forma, nessuna forma è consistente. Nessuna forma ha la natura di rimanere. Il rimanere, il bloccarsi, non è il palpito, il cuore delle cose. Il palpito di tutto ciò che esiste è il nulla. Però poi il palpito del nulla è la rigenerazione di tutte le cose, no? E allora il buddista celebra questo soku zen, proprio questo, sedendosi in meditazione. Per cui quando uno si medita, si fa lo zazen, cosiddetto zazen, no? È mica tu pensi qualcosa. I pensieri li lasci passare, nemmeno li cacci via, perché non sono importanti da cacciare via. Tu celebri in un certo senso, testimoni che tutto ciò che ha forma è vuoto, e il vuoto poi ha tutte le forme. E quindi non ti perdi in una forma che nel suo intimo ha proprio la natura di essere vuoto, no? Ecco, la meditazione, lo zazen,
è proprio quel mettersi lì, come se fossi sull'orlo del seme che è ancora seme, il seme sta per non essere più seme e non è ancora germoglio, no? Tu stai lì così e non fai nulla di nulla. Se fai qualcosa non è più zazen. Ma verranno 10.000 pensieri, lasciali passare. Ah, non viene nessun pensiero, allora si vede che ti sei appisolato. Certo, certo, mica si fa lo zazen per diventare milioni, si fa lo zazen perché siamo proprio così. Quello che abbiamo mangiato questa mattina, adesso lo volessimo tirare fuori dallo stomaco, tanto non ci sarebbe più nello stomaco, sarebbe altrove, ma non è più né pane, né latte, né tè, né biscotti, eccetera, no? Siamo questo e non faccio il zazen perché lo sono, ma non è per diventare migliore e non è per accostarsi a Dio, nel senso che Dio pensato che è in un altrove che io non ci sono ancora, casomai è quel Dio nel quale tutto è e tutto esiste e tutto scorre. Allora io sto lì, che non devo andare a cercare Dio che ci sono dentro, ma questo non è scritto in nessun sutra, lo dico io come si innesta in me, come si innesta in me. Possiamo andare un po' più avanti. Allora, esistere, pensare, agire, conoscere, ecco, sono così, sono tutti appunto questo essere una forma e la quale poi contemporaneamente nel suo intimo è vuoto. O discepolo, guarda, la fisionomia di ogni cosa è l'infinito. Infinito vuol dire è il vuoto, questo infinito. Noi abbiamo tradotto con il vuoto, con quel culo abbiamo tradotto con infinito, quello che è cielo, no? La fisionomia di ogni cosa, quindi non è né il nascere, né il perire, né l'inquinare, né il purificare, non il crescere né il diminuire, ossia non sono queste cose in se stesse che sono il valore del tuo esserci. Certo che ci sono, c'è il nascere, c'è il morire, no? C'è l'inquinare, c'è il purificare, però sia l'inquinare sia il purificare nel loro intimo sono che cosa? Un nulla. Adesso noi viviamo in un momento in cui dobbiamo veramente stare attenti a non continuare a inquinare l'atmosfera. Però, se noi vivessimo solo per non inquinare, prima di tutto noi dovremmo tutti avere i guanti per non sporcare le mani. Pensate alle nostre mani. Queste mani con le quali noi prepariamo il cibo e impastiamo la pasta, queste stesse mani, se abbiamo dei bambini e dobbiamo pulirci il culetto, mica andiamo a prendere una spazzola, usiamo le mani, sul proprio corpo, usiamo le mani. Ecco, allora, vedi che anche l'inquinare nell'infinito, il se uno pensa che una cosa ha il senso, l'altra non l'ha, spacca la correlazione del tutto, di questa rete di Indra, no? Che viene usata, un'espressione, la rete, la parola, il termine rete viene molto usato nel buddismo, no? Dove appunto c'è ogni casella della rete, è sempre quel filo che si lega in un certo modo e c'è quella casella perché c'è quello vicino. Se togli quello vicino non c'è più neanche quello che, da cui sei partito, perché stanno su assieme, no? Quindi anche l'inquinare, pensate, anche se usiamo una stufa, no? Anche con la stufa noi inquiniamo. D'altra parte poi gli alberi reclamano anche alla loro parte. Vogliono anche loro l'anidride carbonica, no? Quindi vedi che tutto è, il problema è di un, il problema è quell'occhio che vede, è quell'armonia, è quella, e quando tu le cose le tratti non su un piedistallo di un tornaconto, di un qualcosa che vuoi raggiungere, ma quando ti rapporti con le cose, percependo che le cose e tu stesso sei in questa divenire dalle forme al vuoto e il vuoto che si ricrea. Io ho 78 anni, no? Ma quanti passaggi ho fatto nella vita? E ne ho memorizzate solo alcuni, ma ogni attimo io sono un cambiamento a me stesso, no? Ok, andiamo avanti. Allora, poi dice: per questo nell'intimo dell'infinito non c'è forma, non c'è esistere, pensare, agire né conoscere, non occhio, orecchio, lingua, corpo né volontà, non colore, voce, profumo, gusto, tatto né entità. Quindi quando noi pensiamo l'infinito, la liberazione dalle forme, non dobbiamo pensare che poi l'infinito dentro c'ha delle forme più belle di quelle, lasceremo queste forme, questi attaccamenti per attaccarci a qualcosa d'altro. Lasciamo l'attaccamento ad andare, supponiamo appunto, ai piaceri, alle droghe, eccetera, eccetera, poi dopo supponiamo faccio del mio cammino religioso un altro attaccamento. Per cui se una domenica non posso andare a messa perché non sto bene, mi devo dispiacere. E così rovino anche il giorno del Signore. Pretendo di celebrare le feste, invece di celebrare le feste celebro il lamento perché non posso andare a messa. Ma allora ho trasferito il mio attaccamento dal mondo, l'ho trasferito nella religione, no? Quanti attaccamenti, io confesso in uomo a Milano, quanti attaccamenti religiosi che portano via la libertà, anche la bellezza della vita, no? Ecco, invece la libertà, per esempio, ma cos'è la libertà se non ci fosse il vuoto? La libertà fosse sempre la conclusione di ragionamenti o di interessi. Sarebbe un determinismo. La libertà è proprio il vuoto. Però non è il vuoto a sua volta reso un principio assoluto che rimane statico, eccetera. Perché quando la libertà è la libertà per la libertà, diventa libertinismo e non è più libertà. Siamo liberi avendo un corpo, avendo delle mani, avendo un temperamento, avendo dei sogni, avendo anche dei risentimenti dentro e fuori, eccetera, eccetera. Facciamo un atto libero, supponiamo perdonando, dimenticando ciò che ho subito, no? Ma lo fai perché hai avuto qualcosa. E non sei rimasto in quel qualcosa, che se rimanevi dentro non eri libero, no? Vedete come il vuoto è presente dappertutto. Davvero non c'è mondo visibile nel mondo del pensiero, non c'è ignoranza neppure l'esaurire l'ignoranza. In verità non c'è vecchiaia e morte, e neppure l'esaurimento di vecchiaia e di morte. Sono frasi radicali questi qua, no? Verrebbe da dire, ma come? Se un giorno prima non c'è, poi sei nato, e quindi c'è la nascita, c'è il nascere, e un giorno morirai, ti porteranno nel forno crematorio, in Giappone perlomeno tutti per legge vanno al forno crematorio, e quindi non sei più. Però questo essere e non essere sono le onde, come l'onda che si erge e poi dopo tac, va dentro, no? Ecco l'impermanenza, che è la parola che poi tireremo fuori anche oggi pomeriggio, no? L'impermanenza, tutte le forme non permangono perché nel loro intimo hanno il vuoto, però il vuoto nel suo intimo ha di suscitare le forme, e quindi è questo gioco, no? Non c'è sofferenza né ciò che la procura, non c'è la sua estinzione né la via all'estinzione, non c'è saggezza neppure virtù, davvero nulla è da guadagnare. Perciò l'uomo della via siccome riveste il comportamento di perfetta sapienza, il suo cuore non è ostruito. Siccome il suo cuore non è ostruito, non c'è l'aver paura. Tiene lontano ogni suggestione che capovolge. Ecco la soglia del nirvana. Nirvana, sapete che tradotto letteralmente sarebbe estinzione, no? Di queste brame, no? Tutti gli uomini ridesti a ciò che è sempre e ovunque, siccome rivestono il comportamento di sapienza perfetta, raggiungono l'incomparabile evidenza. Perciò sappi, il comportamento della perfetta sapienza, questo è il grande verbo divino, questa è la grande parola di luce, questa è l'insuperabile parola, questa è l'incomparabile parola, capace di rimuovere ogni sofferenza, veramente non fatua. Ecco la parola che espone il comportamento di profonda sapienza. Così annuncia la parola che dice, in cammino, diretti all'altra riva, passiamo tutti insieme, alleluia, canto della sapienza del cuore. Ecco, io volevo proprio dirvi come il buddismo si è innestato in me, perché ho cominciato a percepire questo vuoto in tutto ciò che io sono. E poi dopo, quando parleremo del Vangelo, come la percezione del vuoto mi radica nella fede cristiana. Ma questo è domani. Ora, no, io non so l'ora che ora sia.
11:20,
no? Adesso non so che ora abbiamo il pranzo.
Alla mezza.
Alla mezza. Io adesso non volevo. Ah, avremo poi dopo cena una bella conversazione, anche dopo aver ascoltato quello che vi dirò nel pomeriggio, quindi avrete una visione ancora più ampia o più profonda, no? Però se per caso ci sono delle domande che riguardano il senso di espressione che io ho usato, che non avete colto, eccetera, adesso lo possiamo proprio fare. Dopo io direi, io vi do alcuni spunti e andiamo a fare una passeggiata, mi ha dato che il sole proprio oggi ci bacia, no? E andiamo a fare una passeggiata, però prima della passeggiata vi darò la lettura di due testi che vi aiuti. Poi dopo, quando la campanella ci chiamerà, andremo a pranzo. E cos'è? E vuol dire che prima c'era un piatto pieno e poi dopo resta un piatto vuoto. Ok, va bene. C'è qualche domanda riguardo?
Scusi, questo sutra del cuore.
Com'è?
Questo sutra del cuore è presente evidentemente anche nel buddismo mahayana.
Sì, sì, tutti lo usano, sì, però in modo particolare lo Zen. Lo Zen proprio ce l'ha al cuore, questo sutra.
E viene chiamato Prajna Paramita?
Sì, sì.
E questo?
Anzi, Zen, sì, sì, quello lì, sì. Però sarebbe proprio Hanya Paramita. Hanya da solo è la sapienza, lo sutra della sapienza. Paramita, paramita sono i comportamenti, eccetera, così. Quindi, sì, sì, è quello lì, sì. Sin gyo vuol dire sin, vuol dire vero, gyo la vera pratica. Hanya sin gyo, comunemente viene detto Hanya sin gyo, oppure Hanya paramita sin gyo.
Vuoto e silenzio, fare esperienza del silenzio. La madre padessa di San Giulio, Anna Maria Canopi, aveva scritto un libricino in cui come fare silenzio interiore. E allora, seguendo quello che lei suggeriva, ho provato una sera, proprio il silenzio fuori, e sono riuscita a fare anche silenzio interiore. E ho avuto quasi paura. È una sensazione bellissima, straordinaria, ma anche inquietante.
cioè, quando si deve essere inquieti, la cosa più vera è essere inquieti. Perché questo silenzio, anche qui noi vorremmo tradurre il silenzio, lo stare fermi, così come diciamo adesso, no? Però dopo lo faremo ancora diventare una cosa consistente, la bloccheremo. Bisogna che questo silenzio diventi parola. Per cui, c'è un detto, no, del Zen, che mentre i monaci stanno meditando, facendo lo Zazen, prende fuoco il tempio, il monastero, il tempio, no? Metà monaci sono scappati e cioè di prendere l'acqua per fermare l'incendio, e l'altra metà invece hanno continuato a meditare e sono bruciati con il tempio. E la conclusione è: i monaci che sono scappati, sono andati a prendere l'acqua, sono illuminati. I monaci che sono rimasti dentro il bruciato sono illuminati. Sì, no? Però guardi, signora, prendiamo l'educazione dei figlioli, no? Com'è vero che dobbiamo anche far silenzio in quel senso che è, cioè, Simone Weil ha un bellissimo testo che è quello dell'attesa di Dio, no? Il libro Attesa di Dio, dove lei dice che per fare un atto eroico ci vuole una grande dose di energia, dice, ma è sempre una minima energia al confronto di saper attendere senza smaniare. No? Ecco. Allora, e forse anche questa è la libertà. La libertà, no? Com'è importante il concetto di vuoto nella libertà, no? Ora, se tu dici che Gesù dice ci vuole, c'è più gioia per un peccatore che si converte che non per noi giusti, ma se non c'è il peccato non c'è il peccatore. Ecco, allora anche sul peccato, no? Io quando ero ragazzo in seminario ci facevano scrivere il direttore spirituale su tutti i quaderni la morte ma non peccato. Per fortuna Dio non ha ascoltato, altrimenti non sarei più rimasto neanche. Ossia, dobbiamo accettare, diciamo silenziosamente, nel senso di non lasciarsi travolgere, no? Qua dice, non, dice proprio perché non è più sincero, allora dice, tiene lontano ogni suggestione che capovolge, no? Un ragazzo che fa una cosa sbagliata in casa, no? Un genitore gli può dire le cose giuste da dirgli, però avendo dentro il genitore stesso una fiducia, una convinzione che il figlio attraverso questo sbaglio che ha fatto giungerà a capire, quindi che forse quello sbaglio anche ci voleva perché giungesse a capire, e un altro invece di ma hai rovinato la fama dei genitori, eccetera, io mi vantavo di voi, eccetera, ecco, vedi, quel genitore non ha il vuoto dentro. Così anche io devo gridare, alcuni gridare, devo fare nel modo giusto ovviamente, ma a secondo i casi, però chi viene a confessarsi continuamente, ma dice, ma tu non sai convivere con la natura umana, gli dico, no? E devi convivere con la natura umana. Beh, immaginiamoci una mamma che non sa stare con un pulviscolo sulle mani. Io ho trovato una mamma le mani tutte crepate perché se le lava 100 volte al giorno, no? E bisogna abituarci a stare anche con la polvere sulle braccia, noi non facciamo nulla. Vedete come dobbiamo essere liberi anche di fronte alla virtù, perché se facciamo della virtù il massimo, e allora ci mettiamo in posa per vivere la virtù. E sapete cosa è capitato in certe parrocchie? Che fanno due anni, 3 anni di catechismo per fare la cresima, ma non parlo del Piemonte, parlo della Lombardia, fanno la cresima, sono diventati soldati di Cristo, sono diventati adulti nella fede, e la domenica dopo non vanno più a messa. Vedi, queste sono tutte pose.
È difficile trasmettere la fede, molto difficile.
Quindi vedi che ci vuole il vuoto dentro, ma questo vuoto poi diventa fiducia, diventa veramente lo spirito, essere nello spirito, no? Essere nello spirito. Guarda, però adesso questo è il discorso anche di domani, no? Mentre domani mi dite, ma lo sappiamo già e chiudiamo prima.
Sì. Tutte queste affermazioni che ha fatto, queste ultime, continuano con tutto il percorso che ha fatto dall'inizio, secondo me, e lo racchiude in una frase: l'attenzione al vuoto non migliora il pieno.
Ma il pieno e il vuoto, non è che il pieno vale più del vuoto.
Ma non è un'affermazione molto nostra occidentale, il vuoto e il pieno?
Sì, dunque, i termini originali sono psichi e cu. Psichi vuol dire il colore, le sensazioni, e cu vuol dire il cielo, la calotta del vuoto, il cielo. Dopo, non è che vuoto non esiste nel vocabolario buddista, esiste cu, questo è il cielo. Quindi, se noi parliamo del vuoto e del pieno, certo, sì. Infatti, mentre il cielo è vuoto, non ci sono dentro cose, beh, ci sono le stelle, gli astri, no? Ecco. Però proprio perché è vuoto è anche pieno, accoglie tutto, no? Quindi questa correlazione.
Cioè, sbaglio se scrivo vuoto uguale pieno?
Però è quando io devo bere e ci vuole che la bottiglietta sia piena, altrimenti non posso bere. Devo giocare al pallone e il pallone deve essere vuoto dentro. Quindi non è che il pieno vale e il vuoto non vale.
È una relazione.
È quella relazione che tu cogli passando attraverso lo zero. Ossia, zero vuol dire che tu non sei attaccato né al vuoto né al pieno, ma lasci fluire, no? Questo. Vi leggo allora una poesia di un Ryokan. Ryokan era un monaco dello Zen del 1700, che viveva in un eremo. Io sono andato a questo eremo, lei nei monti. E scriveva poesie, e padre Soletta, che è un missionario del Fime, ha tradotto queste poesie e altre cose anche. Ma allora, alla sequela del Buddha, dato che ecco, vediamo come questo, io sono stato lì al museo di questo Ryokan, dove c'è anche delle cose che lui ha scritto, ancora si conservano, eccetera, e il direttore ho parlato con il direttore del museo, e gli ho detto, guardi che, dice, noi diciamo che Ryokan è un po' come San Francesco d'Assisi dello Zen. E lui mi ha detto, e noi diciamo che Francesco d'Assisi è Ryokan del cristianesimo. Lui mi ha detto subito. Comunque, ecco qua. Se qualcuno chiede a Ryokan un canto di addio, egli risponde, Namu Amida Butsu. Benamu Amida, Amida è la benevolenza, Butsu è il Buddha, no? Sarebbe onore al Buddha della benevolenza. Sono felice quando penso di entrare nel regno beato del Buddha Amida. Sono felice nella mia follia quando penso di partecipare al voto di Amida. Quando dormo e quando veglio, sempre ripeto Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Un vero monaco non desidera niente. Il Bodhisattva è quel buddista che ha compiuto il cammino e quindi è veramente è illuminato, però torna indietro per dare una mano a quelli che sono rimasti ancora nel pantano, no? È una bella immagine che si connette molto, molto anche con la figura di Gesù. Il vero monaco non desidera nulla, niente. Il bodhisattva che non disprezza è da lodare. Non disprezza quelli che sono nel pantano che va ad aiutare, no? Adorazione al mattino, adorazione alla sera. Solo nell'adorazione passo la mia vita. Mi rifugio in te, datore della vita, o bodhisattva, che non disprezzi, unico essere in cielo e sulla terra. Il vento è cessato, ma i fiori cadono ancora. Gli uccelli cantano, i monti sono in silenzio, segno della forza misteriosa del Buddha misericordioso, mistero incomparabile. È giunto il momento. Allora, il Buddha nasce nel proprio cuore. La via non è nelle cose visibili. Ascolta bene il mio consiglio. Cerca di non uscire fuori strada. Se vai al sud col carro rivolto verso il nord, come potrai arrivare a destinazione? Mi rivolgo a te e non mi rispondi, ma il tuo silenzio mi parla al cuore. Libri aperti sparsi sul pavimento, la pioggia cade sulla pianta di pruno. È triste per chi è nel mondo incontrare ogni tanto la sofferenza. Se non si conosce la realtà delle cose, si è sempre piegati dal dolore. Sono a stendere? Ma forse sarà un segno che devo smettere. Appoggiato ad un pino solitario, mentre il tempo scorre veloce, contemplo il cielo immenso. Chi può seguirmi in questa via? Il cuore umano è come l'acqua pura. Nessuno può scorgere la sua profondità, ma basta una sola distrazione per far sorgere innumerevoli fantasmi. Se li consideri come reali, ne resterai legato per sempre. Quale pena essere intossicati e restare schiavi delle 10 tentazioni. Seguendo la via dello Zen, vivo solo in mezzo alle montagne. Mi circondano vecchie piante legate da glicine. Le rocce nascoste nella nebbia trasudano freddo. Le colonne della casa sono fradicie per la pioggia. La mia stola è invecchiata dal fumo del mattino. Nessuno si cura della mia esistenza. Puoi le leggere qualche dono? Questo disturbo è arrivato proprio alla fine, meno male. Leggi questi che hanno il seno.
Da. Il fiore chiama la farfalla spontaneamente. La farfalla si posa sul fiore spontaneamente. Quando il fiore si apre, viene la farfalla. Quando viene la farfalla, il fiore si apre. Nelle 10 direzioni della terra del Buddha c'è un solo veicolo. Sapienza e ignoranza vanno assieme. Causa ed effetto sono inseparabili. Dove c'è il bello, c'è il brutto. Finito.
Fatto questo qua, fatto questo, no? Sì, sì, va bene. Adesso c'era un'altra cosa, prima di andare fuori, no? C'è un'altra lettura. Questo libretto qua, Pensieri di vita ascoltando il creato, ogni settimana dell'anno c'è un pensiero, contemplando la natura, no? Siccome oggi è l'11 novembre, no? San Martino, no? Allora, l'estate di San Martino, qua, lo leggi? Tutto, sì, sì, anche dopo.
Anche quest'anno l'estate di San Martino è arrivata puntuale. E questo, il pittoresco nome dato al fenomeno meteorologico che quasi ogni anno accade l'11 novembre, quando il sole, prima di ritirarsi per il suo meritato riposo invernale, regala l'ultima settimana di luce e di calore. Si narra che fu San Martino, vescovo di Tours nel IV secolo, a ottenere che il sole, dopo il generoso servizio dell'estate, si sobbarcasse una settimana di straordinario in novembre, a conforto soprattutto dei poveri, che sono i più indifesi contro il freddo. Ma non fu il vescovo Martino a meritare tanta grazia, bensì il giovane Martino, ancora pagano, prima di ricevere il battesimo. Il giovane soldato Martino stava cavalcando lungo una strada della Turenna in una giornata nebbiosa di novembre, quando vide un poveretto che tremava dal freddo. Allora sguainò la spada, tagliò in due il suo mantello e ne diede la metà al bisognoso. Un poco più avanti si imbatté in un altro povero. A questo diede l'altra metà del mantello. Incontrò quindi altri mendicanti, infreddoliti, e a loro diede la camicia e la tunica. Ma ecco che la nebbia si alzò e il sole, sorridente, ritornò a splendere come in estate. Da allora, all'inizio di novembre, il sole ritorna a splendere, a benedire chiunque si ferma a condividere il vestito o il cibo con chi è nel bisogno. Per due volte, durante l'estate di San Martino, mio padre, bracciante agricolo, si trasferì da un posto di lavoro a un altro. In parole più povere, ricercando condizioni migliori di lavoro, cambiò padrone. E noi, insieme con lui, caricammo tutto su un camioncino, per poi di nuovo scaricare e riordinare. Quanto dispiaceva a noi ragazzi era di dover cambiare i compagni di scuola, ma mio padre ci diceva che ne avremmo trovati altri. Forse il sole torna a risplendere anche per accompagnare i braccianti agricoli che cercano un posto migliore. Infatti si dice fanno San Martino. L'estate di San Martino di quest'anno è finita. Oggi, dopo una decina di giornate calde e luminose, il cielo è tornato a velarsi e l'aria a inumidirsi. All'orizzonte coronato da una qualche nuvola infuocata dagli ultimi raggi, un maestoso sole sta tramontando. Tutto fa percepire che è l'elegante congedo del grande astro che si ritira nella pausa invernale. Quanta nobiltà nel sole che tramonta, per nulla inferiore a quella nel momento dell'alba. I giorni che stiamo vivendo mostrano i sintomi del tramonto di un'era. La bella sorpresa dell'elezione di Papa Francesco forse è indice di una breve estate di San Martino, cominciata con il Concilio Vaticano II, ma che ora volge al suo termine. Papa Francesco come la nuvola dorata del tramonto. Sulle prime abbiamo pensato che il Concilio fosse una piena estate della Chiesa, liturgia in lingua volgare, dialogo interreligioso, libertà di scelta religiosa, rapporto di amicizia della Chiesa con la storia degli uomini. Tutti abbiamo esultato, ma fu una breve estate in un inverno già incominciato. Saper tramontare è l'altro aspetto del saper cominciare. Assieme sono e non sono affatto. L'errore in cui si può incorrere nella vita e soprattutto nella storia è quello di fraintendere il tramonto con l'alba. È lo stesso sole che risplende all'orizzonte, ma all'alba sale, mentre al tramonto scende. Salire e scendere, sorgere e tramontare sono momenti ugualmente veri e preziosi, ma fraintenderli è funesto. Il contadino al primo sole primaverile predispone gli attrezzi, all'ultimo sole autunnale li ripone. Sono tante le teorie che oggi stanno tramontando, già ritenute verità assolute o, come altri dicono, non negoziabili. Chi fraintende reagisce volendo recuperare con la forza ciò che, secondo il ritmo delle cose, è giunto al suo tramonto. È come se si volesse riportare il sole calante al punto zenith. Ma reagire al tramonto delle cose è profanare anche la porzione di bene che le cose hanno fruttato a loro tempo. Oggi, anche nella Chiesa Cattolica, molti movimenti si fanno promotori di questa reazione, non rendendosi conto di abbruttire così il volto bimillenario della Chiesa. Con tanta fatica fu superata la visione tolemaica della Terra al centro dell'universo. Oggi sappiamo di abitare su un minuscolo pianeta, per di più in un frammento di attimo della sua lunga esistenza. Stanno tramontando il capitalismo e il marxismo, teorie che da sponde opposte hanno promesso il raggiungimento del benessere sociale, invece mai raggiunto, anzi, sempre più allontanato. È definitivamente sconfitta l'egemonia vantata dalla ragione sulla natura. A dichiararlo è l'inquinamento dell'atmosfera e delle falde acquifere, e la ferita inflitta all'armonia della flora e della fauna. Ma è soprattutto il tramonto delle religioni che oggi colpisce. Troppi sintomi dicono che è un fenomeno irreversibile. Religione significa legare e unire, ma esse, al contrario, hanno ferito e disunito l'umanità. Sono nate per liberare e incoraggiare l'uomo che si smarrisce lungo il sentiero della storia. Invece, anche ricorrendo alle stesse parole di Gesù, hanno caricato oneri inutili sulle spalle delle persone. E poi non hanno mosso nemmeno un dito per alleggerirli. Tuttavia, è bastata una dichiarazione di Papa Benedetto XVI ed è tramontata la teoria del limbo per i bambini che muoiono senza il battesimo. Ugualmente, il Papa anziano ha dato le dimissioni e all'istante l'alone di inviolabile sacralità costruita attorno alla persona del Papa è evaporato. È tramontata soprattutto la certezza che si possa conoscere la realtà partendo da Dio. Dio è stato inteso come il fulcro, partendo dal quale e ritornando al quale tutto si ricompone nella sua giusta fisionomia. Da questo principio la teologia cattolica ha strutturato la fede in dottrina e in dogmi. Posto Dio al centro, a ogni ente fu assegnato un posto attorno, secondo una gradualità decisa dalla volontà divina. Così possiamo macellare un animale per mangiarne le carni, senza nemmeno avvertire il bisogno di dirgli grazie. Già, Dio ha creato gli animali per gli uomini, si dice, eppure l'animale soffre. Oggi l'uomo non ottiene pace dalla semplice credenza che c'è un centro e che tutto è strutturato attorno a tale centro. L'uomo oggi conosce anche scientificamente che la sua esistenza, il suo carattere e anche la sua anima sussistono dentro la relazione con tutti gli altri esseri esistenti, in una reciproca creazione e decreazione. Tramonta il concetto di Dio come persona onnipotente e onnisciente, trascendente la relazione universale. Forse l'autore della prima lettera di Giovanni aveva intuito. Infatti scrisse: Dio è amore. Nel frattempo il sole è completamente tramontato e non ha lasciato alcuno strascico. Amen.
Ecco, queste sono 52 meditazioni di questo tipo ogni settimana. Ecco, dopo questo andiamo un po' fuori, così. Dopo suonerà la campanella, non lo so, sarà il momento del pranzo. Ecco, e ovviamente c'è l'acero che vi attende con le sue foglie, no? Ma anche che le altre foglie scolorate ormai che sono per terra sono nobili come quelle dell'acero. Grazie.